Grazie Presidente per avermi concesso la parola. Io un saluto cordiale al signor Sindaco, ai signori consiglieri, ai signori assessori. Vorrei dire questo, che questa relazione è già stata consegnata, mi risulta, a tutti i consiglieri. Per cui io andrei, diciamo, a volo d'uccello, andrei molto velocemente, salvo ovviamente a restare a disposizione se qualche consigliere vuole chiedere chiarimenti o fare delle osservazioni. La relazione si apre con dei cenni sull'Istituto della Difesa Civica nel mondo. Ho ritenuto importante ricordarli, perché, come sappiamo, l'Istituto della Difesa Civica è entrato recentemente nel mirino del legislatore, che in una prima bozza, parlo della legge di riforma delle autonomie locali, prevedeva completamente la soppressione dell'Istituto della Difesa Civica. Ora, il difensore civico, la presenza del difensore civico, vorrei ricordare che è stata chiesta espressamente dall'Unione Europea, addirittura quale parametro di democraticità, e sono oltre la metà dei 192 Stati che fanno capo all'ONU dispongono del difensore civico. A livello europeo esiste anche il difensore civico europeo, che attualmente è un greco. Per quanto riguarda l'Italia, il legislatore nel 97, con la legge Bassanini, aveva previsto, in una non proprio, diciamo, ex professo proposito dell'istituzione del difensore civico, però incidentalmente, perché aveva previsto che sino all'istituzione del difensore civico nazionale, i compiti del difensore civico per quanto riguarda gli uffici periferici dello Stato dovevano e devono essere svolti dal difensore civico regionale. Ora, il difensore civico regionale è previsto dagli statuti delle singole regioni e attualmente lo hanno tutte le regioni tranne quattro. Per quanto riguarda il livello locale, è interessante, l'ho voluto riportare, che la provincia di Modena, recentemente la provincia ha invitato, ha ricordato ai comuni che ne erano sprovvisti che si poteva stipulare una convenzione con la provincia, e quattro comuni, Frassinoro, Montefiorino, Formigine e Prignano, hanno aderito all'iniziativa. Cosicché ad oggi su 47 comuni della provincia solo 8 sono sprovvisti del difensore civico, e per quanto riguarda la percentuale della popolazione è oltre il 94%. Io non dispongo di dati aggiornati per quanto riguarda le altre province, però ritengo che anche sotto questo aspetto la provincia di Modena si ponga all'avanguardia in campo nazionale. Recentemente, ripeto, la difesa civica è stata messa in discussione e era prevista prima la soppressione completa della figura del difensore civico, poi in una versione più aggiornata era previsto dalla legge di riforma, cosiddetta legge Calderoli, che i difensori civici comunali fossero soppressi, nel senso che rimaneva in via facoltativa il difensore civico provinciale, però i comuni si potevano convenzionare col difensore civico provinciale, che assumeva il nome di difensore civico territoriale. Questa era la situazione fino negli ultimi mesi del 2009, quando invece poi il governo ha deciso di inserire la soppressione della figura del difensore civico nella legge finanziaria. Successivamente, quindi recentissimamente, a gennaio, il legislatore ha previsto con un decreto legge che i difensori civici comunali devono essere in relazione, cioè il discorso è impostato dal punto di vista finanziario, in relazione alla riduzione del contributo ordinario dello Stato. In relazione a questa riduzione, insieme ad altre misure e ad altri settori, la legge prevede che i difensori civici debbano essere, cioè gli statuti dei comuni, debbano prevedere la soppressione del difensore civico a partire dal 2011 e in occasione del rinnovo. Questo è avvenuto su richiesta esplicita dell'ANCI. Per quanto riguarda i rapporti con il difensore civico regionale, si sono tenuti in data 1 aprile, 23 giugno, 27 ottobre degli incontri presso la Regione organizzati dal difensore civico regionale a cui hanno partecipato i difensori civici di tutta la Regione. Inoltre a Bologna il 23 novembre si è tenuto un importante convegno a carattere internazionale per ricordare i 25 anni di difesa civica in Emilia-Romagna. Tra i relatori c'era anche uno degli ombudsman, cioè i difensori civici della Svezia, che vanta ben 200 anni di storia, perché è stato istituito per la prima volta nel 1809. Questa figura, per la verità, per la precisione, è una figura notevolmente diversa dal difensore civico come concepito normalmente e come concepito nella legislazione italiana. Cioè per l'Italia e generalmente il difensore civico vigila sull'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, con esclusione ovviamente della giustizia, della difesa e della sicurezza pubblica. Ecco, invece in Svezia ci sono l'Istituto della Difesa Civica Nazionale è impegnato su quattro difensori civici che si distinguono tra loro per le competenze attribuite ed hanno anche il compito di fare delle ispezioni, interrogazioni, chiedere chiarimenti anche per quanto riguarda l'andamento della giustizia e della sicurezza pubblica. Quindi è una figura un po' diversa. Ho voluto ricordare che nel febbraio 2009, su iniziativa del ministro Brunetta, è partita un'iniziativa, appunto, un organismo che si chiama Linea Amica, la cui pubblicità è apparsa anche su tutti i quotidiani e i periodici. Ora, se uno va a leggere il manifesto di cui ho allegato copia alla fine della relazione, sembrerebbe un URP a livello nazionale, ma non è così, perché se uno legge dice finalmente un solo numero da ricordare che ti ascolta, ti indirizza, e quindi fin qui saremo nell'ambito dell'ufficio di relazioni pubbliche, e poi dice anche ti accompagna in tutta la pubblica amministrazione. Sulle 24 ore del 7 settembre 2009 è apparso un articolo su questa attività che può contare su ben 200 addetti e può contare anche su notevoli risorse. E il fatto è che, secondo quello che dice la stessa pubblicità, Linea Amica ti accompagna, cioè si tratta di un'attività non solo informativa, ma per quanto riguarda il campione analizzato dal Sole 24 Ore nei primi 8 mesi di attività, si è trattato per un quarto di richieste di soluzione di problemi. Quindi i cittadini prospettano il loro problema e poi vengono richiamati. Questa iniziativa si basa su una convenzione che il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha stipulato con gli enti locali, con l'INPS, con i ministeri, con le regioni, con le ASL, e appunto si basa su questa collaborazione. A mio parere ho ritenuto di ricordarlo perché appunto non si tratta solo di URP, ma si tratta, praticamente si sostanzia nell'attività del difensore civico. E allora la domanda che io mi pongo e che vi pongo è questa: perché non inquadrare questo servizio nell'alveo che sarebbe naturale del difensore civico nazionale, la cui istituzione è prevista dalla legge? Perché lasciare ancora che questa iniziativa si attui solo con l'adesione degli enti pubblici, che adesione che ci può essere e ci può non essere, mentre invece basterebbe una disposizione di legge che imponesse a tutti gli enti pubblici, d'altra parte la loro missione è quella appunto di servire il cittadino, di collaborare a questa iniziativa. Quindi a me sembrerebbe che si possano fare dei passi in questo senso. Poi ho riportato i dati statistici, che sono per l'anno 2009 leggermente superiori come numero al 2008. È riportato l'andamento mese per mese ed è riportato anche l'andamento per il 2008 e il 2009 del numero delle pratiche per settore di attività del Comune, non solo, e anche per quanto riguarda le aziende ERA, ACER e ATCM. Non ritengo di dover spendere altre parole, insomma, i consiglieri possono leggerle e ricavare direttamente dei riferimenti per quello che può valere. Come l'anno scorso, ci sono stati molti cittadini che si sono rivolti impropriamente al difensore civico. Io, come tutti gli altri difensori civici, in questi casi non ci limitiamo a declinare la nostra competenza, ma cerchiamo di aiutare, di orientare per quanto possibile il cittadino e quindi di svolgere una funzione utile. Con l'occasione ringrazio anche gli enti che per legge non avrebbero, in relazione a quello che ho detto prima, il compito di corrispondere alla richiesta di chiarimenti e notizie da parte del difensore civico e che invece l'hanno fatto con grande cortesia e sensibilità. E mi riferisco alle ASL, alla Questura, alla Prefettura, all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, alla Motorizzazione Civile. Ritengo che anche questa attività abbia contribuito a migliorare il circuito fiduciario tra cittadini e pubblica amministrazione nel suo complesso. Poi ho riportato alcuni casi particolari e, se volete, li illustro oppure... Allora, c'è stato un esposto per quanto riguarda le strisce pedonali in via Bonacini, ora all'altezza dell'edicola. Si diceva, chi scriveva, il cittadino che scriveva, diceva che aveva osservato un ragazzo che non riusciva ad attraversare la strada perché le macchine arrivavano a tutta velocità. Interpellata la Polizia Municipale, ha riferito che l'attenzione al riguardo è sempre costante. E 61 violazioni a questo riguardo sono state accertate nel 2008 e 65 nel 2009, sino al 21 novembre. E giustamente il comando dice che non facile risulta l'attività di vigilanza, in quanto la presenza di veicoli con i colori di istituto induce automaticamente gli automobilisti a rallentare. E per la verità, anche alla mia osservazione, il risultato che in viale Fabrizi, all'altezza della fermata del bus in corrispondenza della provincia, le macchine, i conducenti delle vetture che provengono dalla via Emilia prendono naturalmente velocità e difficilmente si fermano, per cui è veramente pericoloso. Per cui io avrei suggerito, oltre che un'intensificazione della vigilanza, anche degli accorgimenti ulteriori, mi riferisco alla segnaletica, a una segnaletica luminosa o quant'altro, almeno per alcuni attraversamenti pedonali, perché, ripeto, alcuni, come questi di Bonacini e questi di Fabrizi, a me risultano particolarmente pericolosi. Con l'occasione, ecco, rilevavo come nel comportamento concreto e quotidiano dei cittadini modenesi c'è un rispetto costante e molto assiduo ed encomiabile per alcuni aspetti della circolazione stradale, e in particolare per quanto riguarda la sosta negli spazi riservati agli invalidi. Credo che sia molto raro vedere che le macchine occupano quegli spazi. Questa è una cosa senz'altro positiva. Però, per converso, ripeto, ci sono alcuni attraversamenti pedonali che, a mio parere, andrebbero esaminati con più attenzione. Passando ad un altro campo, riportavo come a proposito, come la crisi economica anche a Modena nel 2009 si sia fatta sentire, si sia aggravata, e come nel 2010 tutte le previsioni degli economisti e anche dei centri studi, a cominciare da quello della Banca d'Italia, dicono come la ripresa sarà lenta e lunga, soprattutto per quanto riguarda i livelli occupazionali. Anch'io, indirettamente, in relazione al numero di cittadini che si rivolgono al mio ufficio, ho potuto rilevare questo aggravamento e ho messo in rilievo come bene ha fatto il Comune a prevedere per il bilancio 2010, in relazione a questo trend, a questa evoluzione, un incremento della spesa per il welfare nel suo complesso, e quindi è passata di circa un punto, supera un punto percentuale, quindi è passata dal 52 a oltre il 53%. E in quest'ambito ho ricordato due iniziative che si collocano nella prospettiva del cosiddetto quoziente familiare, e cioè un aumento di 200.000 euro nel capitolo contributi economici alle famiglie e l'estensione della Family Card anche alle famiglie in difficoltà economiche, cioè nelle quali vi sia almeno una persona in disagio lavorativo, cioè disoccupazione, cassa integrazione o mobilità con un figlio a carico, mentre invece prima, nell'anno precedente, era limitato alle famiglie con tre figli minori. E questo allargamento, secondo le stime, potrebbe interessare circa 1.300 famiglie. Qualche giorno fa ho letto sul giornale che sono state circa 500 già le famiglie che hanno chiesto questo beneficio. Poi c'era stato un caso di un invalido che usufruiva del servizio pubblico ATCM e che ringraziava per questa disponibilità, che però faceva anche presente che quella mini riforma attuata dall'azienda nel settembre, questo beneficio, questa agevolazione era venuta meno, e a seguito di mia sollecitazione e grazie alla sensibilità della TCM il beneficio è stato ripristinato e l'invalido è stato molto contento. Un altro caso particolare riguarda un cittadino che è stato sfrattato dall'ACER per morosità. La situazione di fatto era questa: questo cittadino lavorava e aveva quindi un certo reddito, se non che a causa di un grave problema fisico gli era stata tolta la patente e aveva perduto il posto di lavoro, e quindi il suo livello economico si era notevolmente ridotto. L'ACER, il cittadino non aveva risposto alle richieste che periodicamente l'ACER gli aveva indirizzato per aggiornare il suo ISE, e non aveva risposto per un motivo, perché purtroppo questo cittadino, oltre ad aver avuto un grave problema fisico, aveva anche dei disturbi psichici, nel senso che riteneva questa richiesta di chiarimenti come un'intromissione finalizzata, non so quali scopi, della sua vita privata, e non aveva risposto. E se sarebbe bastato che avesse risposto e avesse fornito delle dichiarazioni ISE aggiornate, e non sarebbe stato sfrattato. A questo si aggiunge, a questa vicenda già dolorosa in sé, si aggiunge che il cittadino, dopo qualche giorno che era stato sfrattato e per cui non aveva fatto nessuna protesta e se ne era stato mogio mogio senza parole, era rientrato in casa rompendo i sigilli per prendere alcuni effetti personali, per cui è stato denunciato anche per questo motivo, insomma, a disgrazia si aggiunge disgrazia. Purtroppo in questo caso l'ACER ha fatto il suo dovere, la giustizia ha fatto il suo dovere, però forse la giustizia con la G maiuscola è stata un po' assente. Ci sono state tre iniziative d'ufficio nei riguardi del Comune, non in relazione ad esposti specifici di cittadini, ma perché appunto era risultato così alla mia attenzione. Un primo aspetto riguardava il Parco della Resistenza, dove c'era stato un intervento dei vigili urbani la mattina prestissimo, alle 8:10, e avevano verbalizzato una signora perché non aveva il cane al guinzaglio. E la signora era pure disposta a pagare, a parte il fatto che in questo parco non... Di fatto, insomma, i cani, a meno che chiaramente i padroni non sanno che il cane è aggressivo, vengono lasciati liberi. Solo che quando ha saputo che la sanzione era 150 euro, naturalmente la signora si è adirata e ha detto che avrebbe fatto ricorso. Poiché insomma, questo comportamento, per quanto riguarda il caso specifico, era ineccepibile, perché indubbiamente ci sono i cartelli in tutti gli accessi del parco che dicono che i cani vanno tenuti al guinzaglio, però all'improvviso l'amministrazione, cioè i vigili urbani, erano intervenuti in questo senso. Ho ritenuto opportuno di sensibilizzare il comando della Polizia Municipale e, devo dire molto lodevolmente, hanno aderito e hanno ridotto, non annullato, ma ridotto la sanzione minima. La signora è stata pienamente contenta. Un altro intervento ha riguardato i cestini portarifiuti che sono sulla ciclopedonale sovrastante la linea ferroviaria per Sassuolo, e dove spesso i cittadini si riuniscono, e dove i cestini non venivano svuotati con regolarità, per cui succedeva che poi debordavano e costituivano insomma un inconveniente sia sotto l'aspetto estetico sia sotto l'aspetto igienico-sanitario. Era interessata al riguardo, ha monitorato la situazione e ha disposto un ritmo più accelerato per lo svuotamento dei portarifiuti, in quanto questa ciclopedonale è notevolmente frequentata. Un ultimo aspetto riguarda la ZTL. Mi sono capitati diversi casi di cittadini non di Modena che sono incappati nel verbale per essere entrati nella ZTL senza essersene accorti. Ora, noi sappiamo tutti che la segnaletica c'è la segnaletica orizzontale, c'è anche la segnaletica verticale. Però in effetti chi non è di Modena, qualche volta ci sono anche gli alberi che ostruiscono la visuale, ci sono i disturbi e i richiami di seguire la circolazione, della sicurezza stradale, e può capitare che i cittadini, se non sono di Modena, non se ne accorgano e quindi incappino in questa sanzione. Naturalmente andandosene, pagando la sanzione e andandosene da Modena con un brutto ricordo. Allora io vedendo misure analoghe adottate in altri comuni avevo suggerito, ma chiaramente qui siamo nel campo della discrezionalità massima dell'amministrazione, perché qui non si tratta di violazione di legge, si tratta di amministrazione concreta, di vedere se era possibile installare dei pannelli luminosi o all'ingresso della città o proprio in corrispondenza della ZTL. E naturalmente l'amministrazione ha esaminato la richiesta, ma non ha ritenuto di dare seguito, probabilmente perché ritengo hanno fatto un esame costi-benefici, o ritengono o si ritiene che sia già sufficientemente segnalata ciò che per la verità c'è. Solo mi sembrava opportuno dirlo e suggerirlo. Da ultimo vorrei ringraziare i dirigenti, la direzione di ERA, ACER, TCM, gli assessori per la sollecitudine con cui hanno risposto alle mie richieste di chiarimenti. Quasi mai è stato necessario procedere ad un sollecito. Con l'occasione devo dare anche atto, ciò che ho fatto già l'anno scorso, della grande efficienza competenza degli uffici comunali e dei dirigenti che sono, ripeto, possono vantare su una grande competenza e soprattutto si dimostrano sempre aggiornati anche con l'evolversi della legislazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e rimango a disposizione.
Grazie dottor Ferrorelli, adesso è aperto il dibattito su questa relazione, poi ci può essere una replica, quindi anche se ci sono delle domande, delle curiosità.